need nothing more. Every step of the way will find us with the gift of the word far behind us.
Scusate un po' il ritardo perché insomma l'assessore ce l'ho dovuto fare. Anzi, il vice sindaco, assessore, tutto degradato. Dunque, parleremo col vice sindaco di Cerveteri, come ti chiami? Il nome?
Giuseppe Zito.
Giuseppe Zito, Giuseppe, c'è un bel nome. E parleremo della Tares e altro. Intanto salutiamo anche Fabio Bellucci.
Buongiorno, buongiorno cari amici ascoltatori, un'altra puntata di Tutto in un'ora, prima di andare in vacanza, perché ormai Ferragosto alle porte e penso che questo caldo, speriamo che Ferragosto ci abbandoni un attimo perché non se ne può veramente più. Giuseppe Zito, gli amici Peppe, da tutti quanti, io almeno me lo ricordo da tanti anni a questa parte, per tutti è Peppe. Buongiorno Giuseppe Zito.
Buongiorno, scusatemi per il ritardo.
Vabbè, purtroppo. Non fa niente, è interessante risolvere i problemi. Poi
stava lavorando però per noi, non è che si stava divertendo rispetto a questo fatto. Ricordiamo che Giuseppe Zito si occupa delle politiche della scuola e quindi siamo già in fermento per quanto riguarda l'inizio del prossimo anno scolastico, che da qui a 40 giorni in tutti i casi riaprirà i battenti per le nostre scuole di Cerveteri, e si occupa ovviamente in questo caso principalmente, dovrei dire, dei nostri bilanci, perché le tasse che vengono applicate nascono in molti casi dalla sua mente, alcune dal governo, alcune sono tasse di carattere comunale come quelle di cui parleremo oggi della Tares. La Tares è quella tassa che sostituisce la Tarsu, cioè la tariffa sui rifiuti.
Possiamo capire perché si chiama Tares?
Prima si chiamava Tarsu, era la tariffa sui rifiuti solidi urbani. La Tares invece è una tassa che va sempre a definire la tassa sui rifiuti, ma non basta, perché insieme a quella hanno incamerato anche altre tasse, tra cui l'illuminazione dei pali della luce e tante altre cose di cui adesso Giuseppe Zito appunto ci parlerà. Io, prima di entrare nell'argomento appunto più specifico che interessa più tutti quanti, voglio sapere come sarà quest'anno scolastico. Saremo tranquilli? Ci saranno dei problemi, perché avevate dei problemi per quanto riguardava alcuni garage che funzionavano come scuole, però mi pare che questa situazione si sia risolta. Rapidamente, se possiamo fare un quadro della situazione, certo, per cercare di recuperare un po' il tempo che se n'è andato.
Diciamo che le due grandi, intanto buongiorno a tutti, io ovviamente sulle scuole ho un legame particolare, quindi nonostante ho tanti assessori cerco di non tralasciarle mai, e dall'inizio del mandato che abbiamo provato a trovare una soluzione alternativa diciamo sia alla scuola di Via Iocchi, che era, come è noto a tutti, erano dei locali che non erano idonei a svolgere la normale attività scolastica, sia per quanto riguarda la riduzione degli affitti. E su questo abbiamo raggiunto un accordo con la Fondazione Antonina Crini, che ci ha messo a disposizione, in comodato d'uso gratuito, tre nuove aule che andranno a sostituire quelle di Via Iocchi sin da settembre.
Possiamo ringraziare la Fondazione.
E la ringrazio a nome di tutta l'amministrazione, di tutta la città, perché effettivamente stanno lavorando in questi giorni serratamente per poterci consegnare le scuole entro la data di apertura, che è prevista per l'11 settembre.
Penso che sia una cosa molto difficile a trovarsi in giro in tutti gli altri.
E infatti questo è l'altro aspetto che nonostante avevamo provato a fare un bando nei mesi precedenti per reperire delle aule, diciamo, che ci consentissero di eliminare alcune affitti e ricrearli, ma dando delle nuove disponibilità proprio per dare spazio alla sostituzione di Via Iocchi, questo bando andò deserto, non ci furono soggetti interessati, e quindi subito le voci del paese cominciarono a dire adesso andranno ad affidamento diretto, cominciarono a trovare delle polemiche sterili, e oggi invece la risposta forse più bella a quelle voci è proprio il fatto che ci sono dei locali che non costeranno nulla alla comunità, che verranno messi, dati in comodato d'uso gratuito, e che ci permetteranno di risparmiare circa 30.000 euro l'anno, perché nonostante avevamo dei garage che si sommano ad altri 50.000 euro circa che abbiamo recuperato, che stiamo recuperando dalla disdetta dei locali dove erano presenti prima i servizi sociali, gli assistenti sociali, che adesso abbiamo trasferito a Case Grifoni, e alla locazione dell'ex biblioteca comunale che a breve sposteremo al Granarone. Quindi sicuramente questi sono i primi passi di un processo di razionalizzazione, altri li abbiamo previsti già nello scorso bilancio comunale con nuovi strumenti come la locazione finanziaria, che ci consentirà comunque di realizzare delle opere pubbliche finanziate da capitale privato, e queste, visto che come tutti sapete ci troviamo a scontrarci da anni col patto di stabilità, questo strumento finanziario è un'innovazione che abbiamo introdotto in questo bilancio e consentirà di realizzare queste opere senza andare a incidere negativamente sul patto di stabilità.
Quindi Giuseppe, siamo diciamo in una situazione ottimale rispetto agli anni precedenti, lo voglio ricordare, tu non è la prima volta che fai il mestiere diciamo di assessore, in questo caso anche di vice sindaco, però diciamo che le cose si stanno mettendo meglio anche per quanto riguarda la cultura, perché finalmente avremo questo spostamento della biblioteca, speriamo a breve, perché si passa sempre da un mese all'altro, però questa cosa sembra indefinita, eppure doveva essere abbastanza, non dico semplice perché trasportare tutti i volumi non è una cosa da niente, però a Trieste se ne parlava ormai dalla primavera scorsa di questo trasferimento, che ovviamente darebbe luogo anche a un aspetto importante, l'abbattimento di barriere architettoniche che sono veramente di grande disturbo per quanto riguarda i locali pubblici che ci sono a Cerveteri. Voglio ricordare, insieme a quello, sfortunatamente abbiamo gli uffici del sindaco, abbiamo la polizia municipale, ancora uffici pubblici dove ancora sono fortemente elevate le barriere architettoniche, e quindi ci auguriamo che la cultura possa fare un passo in avanti, e quindi ti chiedo una maggiore attenzione a questo trasferimento, perché significherebbe per tutti poter approdare più facilmente alla biblioteca comunale e quindi alla cultura.
Sicuramente, bisogna dire che purtroppo questa è un'amministrazione che leggo dai giornali, alcuni dicono immobile, alcuni dicono che sta facendo poco, troppo poco, sicuramente le aspettative erano tante e noi questo ne siamo perfettamente consapevoli. Dall'altra parte troviamo anche
questa amministrazione che ha deciso di dire e considerato l'ho già fatto, e quindi tutti quanti si sono sentiti nella situazione di dire è già fatto realmente.
Sicuramente noi abbiamo messo in campo intanto il numero di delibere portate in giunta comunale, penso che sia stato il numero più alto in assoluto. Spesso abbiamo due tipi di difficoltà grandi, al di là di quelle di natura economica, abbiamo una struttura che spesso non è in grado di stare al passo con gli obiettivi programmatici di questa amministrazione, e dall'altra parte abbiamo dei continui blocchi e limitazioni che lo Stato mette, che a prescindere dalla possibilità economica del Comune limita alcune tipologie di spesa. Quindi faccio un esempio concreto: la nuova biblioteca comunale noi volevamo inaugurarla anche con degli arredamenti nuovi, ma non perché dovessero essere belli, ma perché dovessero essere funzionali al tipo di struttura nel quale andavamo a trasferire la biblioteca. Questo per esempio non è stato possibile perché la spending review ha inserito dei blocchi per l'acquisto dei mobili, e quindi ovviamente anche le cose più semplici spesso sembrano diventare complessissime per un'amministrazione pubblica. È ovvio che in parte alcune regole già c'erano, c'è stato un inasprimento forte negli ultimi mesi, ci sono state una serie tra l'altro di normative che sono state introdotte relativamente ai controlli interni, quindi una struttura come quella di Cerveteri. Io ricordo sempre che Cerveteri è un comune che ha un'estensione maggiore dei comuni di Torino e del comune di Napoli, ed ha 120 dipendenti su 140 km quadrati di territorio e 40.000 abitanti, quindi sicuramente questo è uno dei limiti. Noi in questo bilancio abbiamo inserito l'assunzione del personale che era possibile assumere, prenderemo un nuovo geometra e un architetto in modo tale da dare un minimo di spinta in più rispetto agli uffici tecnici, che sono quelli che sono più penalizzati, perché dei 120 dipendenti la carenza maggiore ce l'abbiamo nel personale tecnico. Quindi quello è lo spazio che lo Stato nelle sue norme ci concede e noi l'abbiamo provato a utilizzare tutto. sicuramente questo non è sufficiente, non è sufficiente ad affrontare una città che ha necessità turistiche, che ha necessità di controllo del territorio a livello urbanistico, ha una fortissima, ha avuto negli anni una fortissima opera di abusivismo edilizio, e quindi anche lì non aver avuto polizia locale, servizi tecnici in grado di contrastare questo fenomeno ha prodotto effettivamente risultati devastanti che oggi si sommano alle tante difficoltà che ha già il comune di Cervete.
Ecco, diciamo, perciò per la scuola dovremmo stare abbastanza tranquilli per l'apertura, giusto?
Sì.
Lo possiamo dire questo fatto qui. E quindi anche con dei risparmi notevoli che ci daranno possibilità di investire questi soldi in altri capitoli di spesa.
Sicuramente.
Benissimo, quindi è un aspetto importante.
E in particolare li stiamo cercando di reinvestire dove? Nell'educazione, nell'offrire un sistema di offerta formativa di qualità e di aiutare e dare supporto alle scuole che oggi si trovano sempre di più abbandonate a se stesse, anche loro vivono l'epoca dei tagli in maniera drammatica, dei tagli lineari che non guardano il reale funzionamento degli istituti, non la garanzia di una didattica di qualità, e quindi cerchiamo di dare un supporto noi come comune. Quindi è importante risparmiare i soldi, gli sprechi servono poi a dare servizi essenziali, non stiamo risparmiando per fare delle attività superflue, ma per puntare su quei settori strategici.
Piaci, possiamo dire che per la fine dell'estate la biblioteca anche sarà trasferita, quindi prima di passare alla TARES?
Io credo che novembre sia la data giusta, perché ci sono degli interventi da fare, abbiamo già fatto la gara, abbiamo affidato i lavori e quindi adesso è tempo di iniziarli. Penso quindi, che per l'autunno saremo in grado, entro novembre
ce la dovremo fare. E adesso andiamo al problema dei problemi. Tra l'altro devo dire che ho visto che giovedì prossimo c'è un consiglio comunale che mi sembrerebbe dire un po' spaventoso per quanto riguarda i punti all'ordine del giorno. Io non so se ce la farete in una giornata intera, considerando che iniziate a mezzogiorno, ma io non penso che per mezzanotte avrete concluso tutto quello che avete deciso, perché c'è un ordine del giorno con mi pare la bellezza di 15 punti. Complimenti per quanto riguarda questo fatto, perché devo dire, considerando che si parla delle mozioni e interrogazioni, non è che già quello si prende per conto su una giornata, l'avete messa al secondo punto prima di arrivare al quindicesimo punto, e non so come farete, perché qui si parla tra l'altro di convenzioni urbanistiche, di PRG e quant'altro.
Ma soprattutto in zona artigianale.
Sono tanti i punti all'ordine del giorno, che tanti auguri per quanto vi riguarda, insomma. Senti Giuseppe, allora parlavamo poc'anzi di questo patto della trasformazione che c'è stata tra Tarsu e Tares. Forse io ho dimenticato qualche cosa per quanto riguarda la Tares come composizione, diciamo, degli elementi che vengono tassati, in ogni caso che trovano una diversa collocazione per quanto riguarda i tributi, però in ogni caso sono sorte delle polemiche. Allora, intanto vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è questa Tares, che diciamo che già è in funzione e già arrivano le cartelle agli abitanti di Cerveteri. Alcuni l'hanno presa bene, qualcuno addirittura ha anche risparmiato qualche euro, ma ci sono invece molte polemiche a livello politico e devo dire anche da parte dei cittadini. Abbiamo visto raccolta firme per quanto riguarda, insomma, questo fatto della Tares. Ci puoi spiegare intanto questa situazione?
Dunque, prima la spiegazione va bene. La lettera che ci ha inviato, sono già incluse tutte queste cose oppure?
Beh, molte sono incluse. Diciamo che io voglio fare una premessa. La Tares nasce nel decreto Salva Italia approvato nel 2011 dal governo Monti, quindi sostenuto da PD e PDL, quei partiti che oggi a Cerveteri stanno raccogliendo firme, stanno movimentandosi, quindi devo dire che mi risulta difficile comprendere come si possa a livello locale avere queste posizioni strumentali e poi a livello nazionale, visto che sono attualmente ancora rappresentate nel governo, non chiedere l'intervento, perché ricordo che prima che fosse dato l'incarico a Letta per la formazione del governo furono presentate due mozioni da PD e PDL alla Camera per rinviare la Tares, e nessuna delle due ha avuto seguito, per cui questo nuovo tributo da che cosa nasce? Cerchiamo di capirlo, sì, per così come l'ha pensato il legislatore.
In modo semplice, perché se no la gente non ti capisce.
Va bene. Allora, che cosa succedeva nel passato? Perché il legislatore ha voluto introdurre la TARES, questo nuovo tributo? Perché fondamentalmente i comuni intervenivano, allora facciamo l'ipotesi di Cerveteri. Cerveteri ha un costo di circa 6 milioni di euro del servizio di raccolta e smaltimento, di cui solamente 2 milioni sono solamente la quota che serve a pagare la discarica, quindi quello che conferiamo in discarica ci costa 2 milioni di euro l'anno. Allora, nella stragrande parte dei comuni d'Italia c'era la prassi che il costo del servizio incideva nell'80% nelle tasche dei contribuenti e il restante 20% era a carico dei comuni. Questo nel presupposto del tributo e del servizio era, diciamo, contrastante con quello che prevedeva la legge, per cui il legislatore, quando ha pensato alla TARES, ha pensato a come imporre ai comuni la copertura integrale del costo del servizio a carico dei cittadini. Quindi è inevitabile che c'è un aumento: se prima ai cittadini il servizio costava 80, oggi è inevitabile che costi 100. A questo che cosa, al costo del servizio che cosa ha aggiunto? Anche il costo del personale, dei servizi necessari alla riscossione del tributo, per cui ti dice: oltre al costo del servizio mi devi imputare anche quanto personale ci lavora, 3 persone, 4 persone per la riscossione, bene, quelli devono essere pagati dai contribuenti. Questo perché? Perché questo meccanismo? Perché ovviamente in un'epoca in cui continuano ad operare tagli sui bilanci dei comuni, il governo centrale cerca di dire: però noi sulla TARES vi abbiamo liberato delle risorse che poi compensiamo con gli altri tagli che facciamo.
Le persone che adesso lavorano per la TARES prima lavoravano per la TARSU, perciò non la pagavamo da una parte e la pagavamo dall'altra, anzi riesce a capire perché adesso, avendo questo accollo, poi non diminuiscono le tasse da un'altra parte, perché in tutti i casi il costo del personale, che lavori per A o per lavori per B, sempre quello è il costo del personale. Tu dici che è diminuito perché le persone vanno in pensione e non c'è turnover, c'è ricambio.
In realtà no, il personale non è diminuito perché l'ufficio tributi è rimasto stabile, però il livello d'organico è rimasto lo stesso negli anni, anche se si è fatto il turnover, non è vero che non si è fatto, però a prescindere da questo, oggi è il legislatore che ti dice,
tutta la polizia urbana ad esempio,
sulla polizia locale, ma questo è stato fatto da anni,
abbiamo un organico che è di 14 persone.
No, questo però la polizia locale è
per un territorio vasto, più Tendorino, abbiamo 14 persone come polizia urbana.
E valgono però gli stessi obblighi di legge che valgono sul personale comunale, cioè non esiste nessuna deroga a livello nazionale che ci consenta di assumere nuovi vigili urbani.
Ma torniamo alla TARS,
Sulla TARES voglio dire quest'altra cosa. Oggi il legislatore ci obbliga, cioè ci controlla, perché il primo atto, prima di determinare le tariffe, il primo atto che abbiamo dovuto votare in Consiglio Comunale è stato il piano finanziario, cioè esattamente l'elenco puntuale di tutti i costi del servizio, dove ovviamente noi abbiamo, proprio per evitare l'effetto che si sapeva sarebbe stato comunque negativo rispetto alla cittadinanza, perché era inevitabile un aumento, abbiamo cercato di limitare al minimo il costo del personale da imputare, però dall'80% del costo del servizio siamo passati al 100%. In più a queste, quando tu prima parlavi dei servizi indivisibili, ovvero l'illuminazione pubblica, le strade, quando è stata pensata la nuova norma prevedeva che 30 centesimi al metro quadrato andassero ai comuni per poter effettuare queste opere, però come al solito le norme poi si contraddicono e quest'anno ci dicono che il 0,30 centesimi da versare saranno allo Stato e non al Comune, e tant'è vero che negli avvisi di pagamento che sono arrivati ai cittadini, i cittadini troveranno un F24 apposito diviso da quello dei tributi comunali, che andrà pagato direttamente allo Stato. Quindi abbiamo detto, il costo del servizio la legge ci obbliga a portarlo dall'80 al 100% a carico dei contribuenti. A questo vanno aggiunto i costi, diciamo, di riscossione dei tributi, e oltre a questo c'è la quota di 0,30 centesimi al metro quadrato. Quindi questo è nelle linee generali. Successivamente che succede? Come si calcola il costo per ogni famiglia? Che cosa cambia tra Tarso e Tares? La Tares introduce un rapporto tra i metri quadrati e il nucleo, i componenti che stanno all'interno dell'immobile, per cui, se vi ricordate, c'era sempre la polemica nella Tarsu, sì. Io sono da solo, ho 100 metri quadrati di casa, ma comunque produco una quantità limitata di rifiuti. Questo lo fa la Tares perché si rifà al famoso decreto Ronchi, che stabiliva dei coefficienti di produzione dei rifiuti per le varie fasce di categoria, così come avviene nelle utenze domestiche, a maggior ragione avviene nelle utenze non domestiche, quindi tutte le attività commerciali vengono calcolate su quelli che sono i coefficienti che ci impone il decreto Ronchi. E nel decreto Ronchi è prevista una tabella dove ci sono dei coefficienti minimi, dei coefficienti medi e dei coefficienti massimi. Noi a Cervedri abbiamo inserito i coefficienti minimi, quindi l'aumento forte che c'è soprattutto nei confronti di alcune categorie come i ristoranti è avvenuto perché bisogna far riferimento a dei coefficienti di produzione che erano basati al 98, dove c'era una legge di mercato probabilmente differente rispetto a quella attuale, per cui loro dicono potenzialmente un ristorante quanta immondizia produce? Bene, io devo essere equo, devo far pagare al ristorante di più di quanto produce magari un esercizio, una famiglia o un esercizio che, ne so, un giornalaio per esempio non avrà la stessa quantità di rifiuti di quanti ne può produrre un genere alimentare, un ristorante, un pub o un'osteria. Quindi questo, diciamo, che è l'ambito sul quale si registrano gli aumenti più forti. Allora, è ovvio che tra Tarso e Tares la volontà era quella di dire paghi per quanto produci. Poi in realtà in che cosa si è trasformata? Paghi per quanto potenzialmente produci. Per cui oggi noi che cosa abbiamo dovuto fare? Non abbiamo potuto fare altro che applicare la legge cercando di limitare il più possibile i danni, e purtroppo per alcune categorie non è stato possibile più di tanto, anche perché noi, a differenza di tanti altri comuni, abbiamo caricato solamente il 10% del costo del servizio sulle attività commerciali, proprio perché avevamo previsto degli aumenti così forti. Quindi abbiamo cercato.
Una cosa, sono molti che si lamentano del fatto che tra i comuni vicini Ori, Cervedri è stato la prima città che ha deciso di applicare la Tares. Prendiamo ad esempio la Dispoli ancora la Tares non ce l'ha, quindi è stata fatta una bollettazione, diciamo, tra virgolette urgente, e molti hanno detto ma perché Cervedri, che è sempre così lenta in tutte quante le cose per quanto riguarda invece questa tassa, è stata al primo posto?
Beh, io penso che Cervedri era lenta, Cervedri è diventata molto veloce nel recepire le normative nazionali, e devo dire, tra l'altro, sulla Tares qualcuno ha detto anche che non si è data la giusta informativa. Io ricordo che c'è stato l'unico convegno fatto in tutta questa porzione di territorio a nord di Roma, ed è stato organizzato proprio da noi insieme all'ANUTEL, portando dei professori, dei funzionari del MEF, e c'è stato un confronto a cui hanno partecipato oltre 70 comuni del comprensorio. Quindi perché siamo stati veloci? Siamo stati veloci anche con l'IMU, nonostante non ci piacesse il tributo, perché comunque la situazione che c'era al momento in cui noi abbiamo deciso di introdurre la TARES non consentiva per legge di stabilire delle rate tali da poter permettere ai cittadini di pagare in maniera agevole il tributo, perché prevedeva il giorno in cui siamo andati in consiglio comunale che i comuni che non avevano ottemperato alla norma dovevano richiedere l'ultima rata del tributo al massimo entro ottobre. Questo significava che si riducevano a due sole rate, luglio e ottobre, l'intero tributo. Quindi a luglio si pagava la TARSU e ad ottobre saremmo stati obbligati a pagare la differenza tra TARSU e TARES. Poi qualche giorno fa c'è stata una modifica, perché pochi sono stati i comuni che l'hanno introdotta e l'hanno regolamentata, e che cosa è successo? Hanno detto: vi diamo la possibilità di far pagare l'adeguamento, visto che non avete ancora normato, a dicembre. Dicembre, io lo voglio ricordare perché magari per i cittadini, per le utenze domestiche, questo si sa poco, ma per chi ha un'attività commerciale a dicembre si pagano una serie di tasse e quindi si crea un vero e proprio ingorgo fiscale, e quindi oltre all'IMU, tra l'altro, per chi non è esente, si somma anche un aumento consistente, perché se facciamo un esempio sul un ristorante che magari pagava 1.500 euro, oggi ne paga 4.000, voi considerate che cosa significa dividerla su tre rate o inserire tutta la differenza di 2.500 euro su una rata sola. Quindi
aumentare le cose così a dismisura, non so, questa qua è una mia opinione personale, significa anche per questi esercizi commerciali abbassare le saracinesche, perché non ce la fanno a pagare le tasse. Cioè, quando abbiamo detto che se diamo troppo peso a tutte queste cose poi non ci si fa più andare avanti, è come dire però caricare un somaro oltre le sue forze, gli si spezza la schiena. Non è che noi abbiamo risolto il problema, adesso lo dico in generale, non dico per quanto riguarda Cerveteri.
Però questo non significa che nei comuni, questo non significa che nei comuni limitrofi l'aumento non ci sarà. La scelta è stata quella di appesantirli ancora di più, perché gli si mette nelle condizioni di pagarli tutti a dicembre. L'aumento verrà concentrato
al 31 agosto.
Aspetta un attimo, qui ancora c'è gente che non ha capito quando deve pagare sta TARES. Sono tutti fissati quasi che vorrebbero pagarla dovesse pagare entro il 31 luglio. Dite quanto si deve pagare.
Allora, intanto abbiamo fatto una proroga dal 31 luglio al 31 agosto,
che non avevate neanche le cartelle, quindi non si poteva pagare una cosa.
Questo sempre per le assurdità dello Stato che oggi ci impone di fare delle gare sul mercato elettronico. Chi si è aggiudicato la gara per la distribuzione delle avvisi di pagamento non ha ottemperato ai giorni che aveva a disposizione, le ha inoltrate con ritardo, le ha inoltrate scaglionate, e per cui ci siamo ritrovati che sono arrivati praticamente alcuni in contemporanea alla data di scadenza, per cui abbiamo scelto di prorogare al 31 agosto la prima rata. La seconda rata ci sarà entro il 30 settembre, e questo è il tributo, diciamo, comunale. Poi entro il 31 dicembre dovrà essere versata la quota spettante allo Stato, che consiste in 0,30 centesimi al metro quadrato. I comuni che non hanno approvato la TARES, e quindi ancora i cittadini che ancora ricevono la vecchia TARSU, non hanno possibilità di non vedere applicata la TARES nel loro territorio. La TARES arriverà, quindi probabilmente nelle prime due rate questi cittadini si troveranno a pagare la vecchia TARSU, e a dicembre si troveranno a pagare la terza rata probabilmente della TARSU, lo 0,30 centesimi a metro quadrato spettanti allo Stato e la differenza tra TARSU e TARES. Spero di essere stato chiaro.
Allora, guarda, io l'altra volta ho portato qui la cartella mia che mi è arrivata, no? Ci sono due date, il 31 luglio. Che è rimandata, o al 31 agosto, e poi c'è un'altra rata che è uguale alla quella. E poi c'è un'altra piccola cosa, il 50 euro di rifiuti. Che cosa sono queste cose?
Su questi sono i 0,30 centesimi al metro quadro spettanti allo Stato, che erano quelli che inizialmente sarebbero dovuti andare nelle casse comunali per finanziare le strade, l'illuminazione pubblica, quelli che sono i servizi indivisibili. È ovvio che, come fu per l'IMU, se vi ricordate, per l'IMU si disse allora, quest'anno l'IMU va in parte ai comuni, in parte allo Stato, diciamo le seconde case andavano in parte allo Stato, l'anno prossimo l'IMU andrà tutta quanta ai comuni. Come avete notato, questo non è successo, ancora non si capisce che cosa avverrà sull'IMU, i comuni non sono in grado di fare bilanci, e pure su questo forse il Consiglio va riconosciuto al Comune di Cerveteri di essere stati in grado di approvare entro il 3 luglio il bilancio di previsione del 2013, la Dispoli è ancora in alto mare, tanti comuni del Lazio ancora non l'hanno approvato, tanti comuni d'Italia ancora non l'hanno approvato, proprio perché c'è questa situazione di incertezza, non si sa che cosa avviene sull'IMU, la TARES, i comuni non hanno il coraggio di applicarla, e quindi poi questa mancanza di coraggio significa penalizzare ulteriormente i cittadini, perché significherà concentrare gli aumenti in una rata unica. Inoltre, fortunatamente noi abbiamo scelto come Comune di Cerveteri di praticare la riscossione diretta del tributo, non abbiamo Equitalia più da qualche anno, per cui siamo in grado, nel momento in cui ci sono delle difficoltà, di costruire insieme al cittadino, insieme all'attività commerciale, un piano di rientro rateizzato, quindi non siamo sicuramente
vessatori. È un vantaggio per tutta la cittadinanza?
Certo, è un vantaggio dopo, perché intanto il cittadino deve sapere che se si trova in un momento di difficoltà, qui nessuno gli pignora casa, nessuno gli fa atti che possano metterlo in difficoltà, c'è una possibilità di rateizzazione, tra l'altro con una differenza di costi veramente minima, e quindi questo, io mi rendo conto che in una fase del genere un ristorante che si trova a vedere triplicata l'imposta sui rifiuti, se non lavora, se non riesce già a coprire i costi di gestione, con quella va fuori e rischia di chiudere. Noi ci siamo purtroppo dovuti limitare all'applicazione, cercando di alleggerirla il più possibile. Poi è vero anche che purtroppo le attività commerciali in questo territorio sono molto poche rispetto per esempio al comune di Ladispoli, rispetto ad altri territori, quindi è ancora più complicato.
Limitare i prezzi anche per poter mangiare una pizza, perché logicamente poi questi costi vanno sempre a finire sulle persone che usufruiscono del servizio.
Però voglio dire una
da qualche parte si deve rifare di questi soldi.
Però voglio dire una cosa, questo è un anno di transizione. A parte che per l'anno prossimo non si capisce se subentrerà una service tax, si parla di questa tassa che dovrebbe accorpare sia l'IMU sia la tassa sui rifiuti e tutta la tassa sulla casa, non si capisce ancora come dovrebbe essere strutturata, probabilmente in base al reddito, ma se dovesse rimanere la TARES, noi come abbiamo agito? L'ingiustizia secondo noi di questo sistema attuale sta nel fatto che tu paghi non per l'immondizia che produci, per i rifiuti che produci realmente, ma nel fatto che paghi rispetto ai rifiuti che potenzialmente puoi produrre. Allora noi in questi giorni abbiamo dato la proroga al servizio di smaltimento di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. No, abbiamo dato la proroga di ulteriori 6 mesi perché
Il tempo di fare la gara.
Ma no, in realtà è diverso. È stata una scelta perché il servizio era pronto. Era pronto, aveva fatto un'analisi dei costi che diventavano esorbitanti, andavamo oltre 8 milioni di euro, per cui senza introdurre tra l'altro un sistema di misurazione puntuale del rifiuto, e quindi abbiamo affidato ad una società esterna che ha seguito diversi comuni virtuosi in Italia la progettazione e la predisposizione degli atti di gara, quindi il progetto della raccolta differenziata su tutto il territorio lo sta facendo questa società, che poi ce lo sottoporrà, e gli abbiamo chiesto espressamente di prevedere questo sistema di peso del rifiuto, in modo da poter applicare a tutti i cittadini, sia alle utenze quindi domestiche, sia alle attività commerciali, quindi a tutte le utenze non domestiche, un tributo pari a quello che produce, proporzionato ai rifiuti che produce.
Come si fa a stabilire il peso, quanta immondizia produce? Mica c'è la bilancia, ognuno ha la bilancia.
Non si fa occhio, si fa proprio con il peso del rifiuto, con dei microchip, allora, che riconoscono all'interno dei sacchetti il codice del cittadino o dell'attività commerciale e computano alla fine dell'anno il totale dei rifiuti che questo cittadino ha prodotto e fanno pagare in proporzione a quanti rifiuti
quindi
ha prodotto realmente.
Qualche vicino potrebbe portare i propri rifiuti nell'altra casa per pagare
adesso
di meno.
Bisogna vedere quale sarà il sistema, problema, bisognerà vedere con quale sistema ci proporranno questo metodo.
Altra cosa
stiamo aspettando.
Come fanno alcuni comuni del nord che invece gli vengono pagati i rifiuti che loro hanno, ad esempio per quanto riguarda il vetro, ci sono i supermercati che ritirano il vetro e gli danno dei buoni per poter acquistare le merci all'interno del supermercato, e così anche per la plastica, e così anche per le lattine. Cioè, io credo che anche sotto questo aspetto, già che noi siamo stati un pochino veloci per quanto riguarda la TARES, dovremmo cercare di applicare queste possibilità. Non significa dare dei soldi alle persone, però se noi diamo dei buoni per poter fare in modo che appunto le lettine non vengano lasciate sulla spiaggia, le bottiglie di plastica ugualmente, bicchieri e via dicendo, c'è gente che sfortunatamente non ha ancora capito come funziona questo mondo e bisognerebbe cercare di educarli. Alcune volte l'incentivo di dire guardate, se andate a fare la spesa al supermercato, ridate lì le vostre bottiglie, vi danno un buono e risparmiate sulla spesa.
Questa è una delle cose che abbiamo chiesto a questa società, appunto, di studiare.
Per una cosa che neanche sapevo, perciò.
No, abbiamo chiesto di prevedere tutti quei sistemi che possano incentivare i comportamenti virtuosi. Perché ovviamente io che non vivo in una porzione di territorio che non è coperta dalla raccolta differenziata porta a porta, che cosa faccio? Ho dentro casa la divisione della plastica, della carta e del vetro. Se nessuno mi premia perché io faccio la raccolta differenziata e comunque la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, quei rifiuti lì particolari li vende, quindi recepisce, mi sembra che siamo sui 300.000 euro l'anno che prendiamo per la differenziazione di questi rifiuti e rientrano nelle casse comunali, per cui io non ho nessun premio per il motivo che faccio la raccolta differenziata.
Ne beneficiano collettività.
Ne beneficiano tutti. E questo alla stessa maniera vale per chi sta nelle zone coperte dalla raccolta differenziata porta a porta. Dov'è la differenza grande del porta a porta? È nell'aumento notevole e consistente del personale addetto allo smaltimento. Perché
è riportato sulla tua lettera che ci sarà prossimamente questo.
Come ho detto, adesso abbiamo prorogato di ulteriori 6 mesi il servizio alla società Tecneco che attualmente gestisce il servizio di raccolta e smaltimento. Entro pochi giorni, pochi mesi daremo avvio alla gara appena ricevuto questo progetto che abbiamo commissionato, e questo significherà che a gennaio partiremo con la raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio. Cosa accadrà? Non ve lo so dire oggi, stiamo aspettando che questo progetto venga presentato, discusso, perché ovviamente il problema che ci ha bloccato oggi, che ci ha impedito di fare la nuova gara entro i termini previsti, è stato quello dell'aumento ancora più folle del costo del servizio. Quindi se da 6 milioni di euro che attualmente costano a finire, pensate che bollette sarebbero arrivate, per cui abbiamo per forza di cose dovuto fare questa dilazione, questa proroga. Oggi dovremo vedere che tipo di progetto ci porteranno, se le misure innovative che ci proporranno ci permetteranno di abbassare radicalmente quei costi e di creare un sistema che premia gli atteggiamenti e i comportamenti virtuosi e che ci permette di estendere il servizio del porta a porta a tutto il territorio, perché mi dispiace dirlo, ma in questa fase dobbiamo riscontrare che spesso ci sono cittadini che dalle loro case, nonostante abbiano il servizio di raccolta porta a porta nella loro via, nel loro quartiere, poi escono e vanno a gettare rifiuti altrove. Questo fanno un danno doppio, lo fanno a loro stessi, lo fanno alla città e lo fanno ovviamente al funzionamento del servizio in generale.
Senti Peppe, io voglio sapere una cosa, tu sai ovviamente perché l'hai vissuto queste cose, tant'è vero che poi sei stato spinto a fare una lettera, diciamo, programmatica per quanto riguarda questo servizio. Ci sono state molte polemiche all'interno del Consiglio Comunale per quanto riguarda l'applicazione di questa tassa. Anche noi qui abbiamo avuto due rappresentanti dell'opposizione, appunto uno del PDL e uno del PD, dove hanno appunto rimarcato queste situazioni. Ecco, tu come vuoi rispondere a tutte queste polemiche che si sono innestate per quanto riguarda l'applicazione della TARES?
Ma io
considerando soprattutto un fatto che tu hai passato una vita sempre all'opposizione e quindi io ogni volta che ti vedo in maggioranza di qualche cosa io mi trovo sempre un po' in difficoltà con te, però devi aver fatto un movimento, devo dire, anche a livello di testa notevole, perché ovviamente è una questione governare, è una questione stare all'opposizione, e a secondo di dove uno sta ha dei punti di vista completamente diversi.
Ma è ovvio che l'opposizione fa il suo ruolo, gioca il suo ruolo. Io credo che sia ingiusto partire da dati che non sono reali, no? Questo, l'opposizione in questi ultimi mesi sta facendo delle battaglie feroci su delle cose che sono a volte procedurali, a volte diciamo di mero ostacolo all'attività consigliare, e in questa occasione in particolare, ripeto, purtroppo sembra facile per me poterlo dire perché non ho né la testa del PD né la testa del PDL in tasca, però noi in Consiglio Comunale facemmo appello proprio al PD e al PDL affinché attraverso i loro rappresentanti in Parlamento riuscissero a intervenire, perché è ovvio che noi avevamo introdotto il nuovo tributo, ma se interveniva una nuova legge che diceva fermi tutti, si proroga all'anno successivo, potevamo tranquillamente rientrare nella gestione TARSU, per cui c'è poco da attaccare in questo momento, ci sarebbe stata almeno la dignità da parte loro di dire bene, ci sono delle responsabilità collettive, cerchiamo di vedere come è possibile, entriamo nel merito, discutiamo su come si riesce ad abbattere, se si riesce a creare un sistema più giusto, magari quello che avete pensato voi di maggioranza, però questo dovrebbe essere il ruolo delle opposizioni. Invece mi dispiace, perché questo è un paese che ha bisogno di un'opposizione intelligente, di un'opposizione
che tra l'altro è una cosa strana, che le due forze che governano sono opposizione a cervello. Cioè, penso che sia uno dei fatti più unici che rari forse in tutto il panorama nazionale, no? Che abbiamo due forze governative a livello centrale, a livello appunto di governo di Roma e d'Italia, e dall'altra parte invece ci troviamo a Cervelli, dove c'è stata una cosa completamente diversa per quanto riguarda questo aspetto, e quindi ti prendi gli strali dall'una e dall'altra parte, da destra e da sinistra.
Diciamo che noi pure siamo una contraddizione in termini come composizione politica, abbiamo fatto una sfida che forse, no, giustifica anche la rabbia dell'opposizione in questi giorni. È ovvio che due partiti così grandi, così rappresentativi in Italia come PD e PDL oggi occupino dei ruoli, diciamo, hanno un solo consigliere comunale in rappresentanza consiliare e quindi occupano un ruolo minore dentro una scena politica importante come quella di Cerveteri, una scena politica che tra l'altro a breve io sono convinto che ritornerà a svolgere una sua centralità anche a livello nazionale. In questi giorni stiamo lavorando per l'organizzazione di una mostra che si terrà su Cerveteri, dal nome Gli Etruschi e il Mediterraneo, la città di Cerveteri, che si terrà dal 4 dicembre a fine marzo al Louvre Lens e poi ad aprile a luglio arriverà al Palazzo delle Esposizioni. Dentro queste mostre porteremo i nostri prodotti locali, quindi avremo in quest'anno un ruolo importante che ci porterà fino a festeggiare il decennale del riconoscimento del sito UNESCO, per cui io capisco anche che la voglia di partecipare, la voglia di farsi sentire dentro questa città è tanta. Noi non abbiamo mai fatto chiusure ideologiche, ci piace confrontarci nel merito e quindi io voglio un'opposizione che ci aiuti a crescere. Questo è un auspicio e un'apertura che faccio perché questa città ne ha bisogno.
Senti Giuseppe, qui io ho davanti, fra due giorni c'è questo consiglio comunale, no? Le questioni urbanistiche sono le cose più importanti del nostro comune. Qui vedo ci sono 6-7 punti, ci puoi spiegare, anticipare qualche cosa? Cioè, che so, guarda un po', punto 6 fino al allora, punto questo qui.
Io ovviamente non sono l'assessore all'urbanistica, vabbè, insomma, e quindi diciamo che allora sicuramente la parte più importante che andremo a discutere nel prossimo consiglio comunale è relativa all'avvio della zona artigianale, no? E questo è una tappa importante, abbiamo vissuto tante polemiche, una parte di questa amministrazione tra l'altro era contraria nella fase dell'amministrazione Ciolli a quell'impostazione, a quel modello. Storia,
ma adesso dopo che hai approvato sta roba che succede?
Allora, se siamo bravi entro fine anno siamo in grado di iniziare le opere di urbanizzazione, quindi si cominceranno a realizzare le strade, si cominceranno a realizzare tutte quelle opere necessarie poi alla realizzazione dei capannoni. Per quanto riguarda il piano particolareggiato
la stessa, diciamo, chiamiamola ditta, che è un po' improprio per quanto riguarda coloro che devono costruire, è sempre la stessa, è rimasta?
Sì, è rimasta quella che era stata convenzionata con il comune di Cerveteri, voglio dire, cioè, poi l'opposizione si fa anche così. Noi non avevamo nulla di personale contro Federlazio, non ci piaceva quel metodo, però quello è stato il metodo che ha scelto l'amministrazione comunale. Ritornare su quei passi significava perdere altri 20 anni e questa città non se lo può permettere, per cui anche se non ci piaceva l'abbiamo portata avanti, siamo andati in regione, l'abbiamo sostenuta, siamo andati a chiarirci con Federlazio e abbiamo avviato adesso una linea che in termini veloci dovrebbe portarci a vedere, diciamo, la prima pietra, no? I primi passi. Poi c'è sicuramente un'operazione importante che è quella di rendere, di dare gli stessi benefici alla zona, al piano particolareggiato della zona 2 che alla zona 1, quindi permettere sullo stesso piano urbanistico le due zone.
Era da fare questo 50 anni fa.
Però insomma noi
siamo sulla zona A2, zona 2, sì, dico sì, bene, sì, uguale a quello lì di là, no? Quindi avremmo avuto dei benefici superiori rispetto a quello che diciamo noi. La via di là c'ha una cosa, noi siamo un'altra cosa. Io dico, se va la via.
Noi sapevamo che questa era un'esigenza e l'abbiamo portata avanti.
Sì, fate bene per questo.
L'altro punto che crediamo che sia importante e che non riguarda l'urbanistica ma riguarda anche una visione del mondo e della società. Noi veniamo dalla civiltà etrusca, che era una civiltà aperta, un crocevia di culture, e quindi siamo veramente soddisfatti di portare in consiglio comunale il regolamento per riconoscimento delle unioni civili. Stiamo lavorando anche per il riconoscimento dello ius solis, che permetterà, ovviamente a livello comunale non avrà un riconoscimento giuridico, ma di dare la cittadinanza onoraria a quei cittadini, figli di genitori stranieri che nascono nel territorio italiano. Per quanto riguarda invece il regolamento per l'arredo urbano e l'occupazione temporanea di suolo pubblico e privato, abbiamo cercato di aggiornare un po' un regolamento di Deors. Sarà un aggiornamento questo che non sarà probabilmente quello definitivo, credo che bisognerà ristrutturare l'intero sistema sia per quanto riguarda i tributi, quindi quando parliamo di Deors parliamo degli spazi della TOSAP fondamentalmente, cioè di quegli spazi che stanno a ridosso delle attività commerciali e che vengono utilizzati per creare dei gazebo, delle estensioni delle attività.
Forse qui abbiamo un punto che andrebbe chiarito un pochino meglio, altro lo farete poi giovedì: l'adozione della variante urbanistica al piano regolatore generale per le aree agricole ex Roma, parliamo di San Martino.
Sì, sì, sì. Anche qui è cioè una questione di giustizia, sì, no? Cioè, sì. Quando tu hai un territorio come questo non ti puoi permettere, questo devo dire che sono anni che sentiamo nei cittadini questo sentimento di rivalità tra chi abita in una frazione e chi abita all'interno del centro storico, tra chi abita nel centro storico e abita nell'altra frazione. Allora, questi provvedimenti urbanistici servono a ripristinare almeno l'uguaglianza dei cittadini di fronte alle regole, in questo caso urbanistiche, in alcuni casi abbiamo visto civili e ediche, e quindi crediamo che una rinascita del paese passi anche per questi strumenti, passi per un coinvolgimento dell'intera popolazione.
Va bene, io penso che insomma abbiamo dato in quest'oretta alcune delucidazioni. So che ancora molti avranno delle difficoltà perché la materia diciamo è molto tecnica e quindi anche un po' difficile per tutti quanti, è difficile tutto da pagare. Io direi che la cosa importante è proprio questo fatto qui, perché se ci dovesse essere un provvedimento legislativo che sospende la TARES, io non so come potremmo fare rispetto a questo fatto, se dovremmo ridare indietro dei soldi ai cittadini o meno.
Beh, intanto io...
Si parla in questo momento di sospendere l'IMU e di sospendere l'IVA entro il 31 di agosto, ma di TARES non ne parla più
nessuno. Perché non ne parla più nessuno? Bisogna essere onesti, e questo lo dico anche all'opposizione. Il governo è incartato in questi giorni a trovare la copertura finanziaria per garantire quelle manovre. Non riescono a garantire le promesse elettorali sull'IMU, non riescono a garantire le promesse elettorali sull'IVA, e oggi è impensabile che sulla TARES riescano a dare delle risposte. Io credo che sull'IMU bisogna ripensare, cioè tassare la prima casa è una cosa folle, bisogna trovare un sistema differente, cercare di ricostruire l'intero sistema dei tributi locali, ma non è più pensabile pensare che il governo si scarica dalle proprie responsabilità e dice ai sindaci d'Italia di andare a mettere le mani nelle tasche dei cittadini, e dall'altra parte poi procede comunque ad effettuare i tagli sui bilanci comunali. Non è che con questo si sono fermati, perché negli ultimi due anni abbiamo perso 2 milioni e mezzo di euro quasi di tagli dello Stato, e questo significa limitazione delle risorse da destinare alle strade, da destinare ai servizi pubblici.
Io voglio farti una domanda, con questo qua chiudiamo. Quando avete deciso di portare avanti questo discorso della TARES, io voglio sapere, in giunta avete avuto dei problemi tra di voi, o tutti quanti avete dato l'unanimità che la TARES si portasse avanti, oppure c'è stata qualche frizione con parte del Consiglio Comunale che fa capo alla maggioranza?
Guarda, noi le discussioni, a differenza delle maggioranze che ho già vissuto, le discussioni vengono sempre prese a livello collegiale, e quando non si trovano delle sintesi che accontentano e soddisfano tutti, si rimandano le discussioni. Su questo punto l'approfondimento della maggioranza, vi assicuro che non è stato leggero, non è stato superficiale, ma c'è stata una consapevolezza di quello che era lo stato delle cose. C'era la consapevolezza che scaricare le responsabilità sul governo, che rimandare il problema non faceva altro che poi creare ulteriori disagi ai cittadini, e quindi quando ci prendiamo le responsabilità ce le prendiamo
quindi
fino in fondo.
Unanime.
È stata unanime.
Un assessore unanime, quindi abbiamo in questo caso un assessore ai tributi che ha avuto unanimità da parte del suo consiglio, della sua maggioranza.
Come è stato unanime anche sul bilancio, e perché fortunatamente abbiamo cambiato il modo di vivere la politica, di vivere l'amministrazione, cioè il bilancio si costruisce insieme, si costruisce in maniera partecipata, si costruisce partendo dalle necessità e dalle priorità e dal programma elettorale, per cui adesso abbiamo approvato un bilancio nel quale manca un pezzo di lavoro che non sono riuscito a concluderlo entro quella data, ma che sto portando avanti, e che è il recupero di tutti quei residui di mutuo che noi abbiamo da 20 anni a questa parte accumulato nelle casse comunali, e parliamo di almeno 500-600 mila euro che recupereremo chiedendo la devoluzione in un mutuo unico e che destineremo a risistemare le strade in buona parte, perché ci rendiamo conto che è una priorità e dobbiamo dirla chiaramente alla gente, cioè noi adesso lavoriamo per liberare quelle risorse, non è detto che poi quelle risorse saremo in grado di spendere col patto di stabilità, perché l'anno scorso la Regione Lazio ci ha aiutato nel patto regionalizzato dandoci 3 milioni di euro di capacità di spesa, non di soldi, ci hanno detto potete spendere 3 milioni in più sul patto di stabilità, oggi ce l'ha date 614 mila euro, quindi 614 mila euro, in più vantiamo dei crediti, un credito solo per le opere pubbliche nei confronti della Regione Lazio di 2 milioni e mezzo di euro. Con il decreto debiti della PA abbiamo ricevuto comunicazione dalla Regione Lazio dove ci dicono che 200.000 euro solamente ci verranno date quest'anno, cioè noi l'anno scorso abbiamo anticipate, abbiamo tirate fuori dalle nostre casse e ci dicono che ce le danno in 3 anni, e quindi questo per il meccanismo perverso di calcolo del patto di stabilità significa peggiorare ancora, perché avere un'immissione di cassa, di denaro nelle casse del comune ci permetterebbe di alzare il tetto di spesa del patto di stabilità, e senza questa misura, perché anche la regione, siamo stati a parlare con l'assessore regionale al bilancio che Zingaretti non ha preso dai partiti politici, devo dire, l'ha preso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, proprio perché probabilmente aveva consapevolezza di quale bilancio e di quale stato del bilancio si parlasse, quindi non si può fare un programma elettorale senza tenere conto delle risorse, poi bisogna avere il coraggio e bisogna avere la caparbietà di portarla avanti a prescindere, facendo anche delle scelte laddove ci si crede, laddove si pensi che lo sviluppo di un territorio passi per quelle linee.
E con questi suggerimenti che ci ha dato Giuseppe Zito noi concludiamo la trasmissione odierna, che è stata dedicata soprattutto alla Tares, a capire un pochino questa tassa che ci è piovuta sulle nostre teste e che non avremmo voluto, perché già di tasse, come dire, se ne pagano tante, forse addirittura troppe, ma in ogni caso sfortunatamente la situazione è questa qua, non so se a livello nazionale troveranno delle soluzioni in Parlamento o il governo troverà delle soluzioni per farci pagare in generale un po' meno tasse, perché credo che al di là di tutte le spiegazioni la pressione fiscale sui contribuenti è troppo elevata, abbiamo superato addirittura il 50%, siamo ai primi posti in Europa, ma in tutti i casi non la faccio lunga.
Addirittura si parla che tra diretta e indiretta si sfiori quasi il 70% in alcune
perciò
categorie.
Credo che sarà impossibile continuare in questa maniera, parlavo prima degli esercizi commerciali, è inutile aumentare ancora tanto le tasse agli esercizi commerciali quando già non ce la fanno più adesso, e quindi io con l'augurio che queste cose finalmente cessino e che se faccia una produzione legislativa sicuramente più a vantaggio dei contribuenti, perché qui non si riesce a capire perché ogni anno si paga sempre di più e l'Italia sta sempre peggio, i comuni stanno sempre peggio, le regioni stanno sempre peggio, c'è qualche cosa in questo paese che non funziona, io non so che cos'è, però penso che ci sono grandissimi studiosi dell'economia, delle finanze, però quello che sappiamo è che questo paese al pari della Grecia non va molto bene, eppure spendiamo tantissimo, paghiamo tante di tasse sia per quanto riguarda coloro che lavorano sia per quanto riguarda i pensionati, che poi ovviamente non è che producono tanto reddito, anzi al contrario hanno difficoltà veramente ad arrivare alla fine del mese, e aumentare anche una impostazione fiscale per quanto riguarda la raccolta e il servizio dei rifiuti solidi urbani, che sia porta a porta o meno, pesa tantissimo. Devo dire una cosa, se potessi parlare per loro conto, tutti si aspettavano che con il porta a porta le tasse per quanto riguardava questa raccolta differenziata diminuissero, perché questo è quello che si diceva, faremo la raccolta differenziata porta a porta e finalmente pagherete di meno, perché noi i prodotti li venderemo. Sfortunatamente le cose non stanno andando così, e abbiamo detto una cosa agli italiani, non dico dei cervelli, agli italiani, che questa cosa qui avrebbe migliorato le nostre tasche, avrebbe migliorato le nostre famiglie, e invece noi di parlare di ricchezza parliamo di spendere ancora di più, e quindi la gente è esasperata dal fatto che deve fare da una parte la raccolta differenziata e deve pagare anche di più, quindi un lavoro a casa e un maggior onere per quanto riguarda i nostri soldini. Ringrazio Giuseppe Zito che in ogni caso ci è venuto gentilmente a spiegare questa cosa, non per iscritto, perché in ogni caso rimaneva sempre una cosa abbastanza fredda, invece ne abbiamo parlato qui con i nostri amici ascoltatori. Ringrazio Giacomo che ci ha seguito la regia, e vi diamo appuntamento tra un paio di settimane, perché ovviamente andiamo in vacanza anche noi per quanto riguarda Ferragosto. Auguriamo buon Ferragosto a tutti voi, in particolare a Zito, che dovrà ugualmente lavorare, perché per lui il periodo di ferie non ce ne stanno, perché chi deve pensare alle scuole, chi deve pensare al bilancio del comune e delle famiglie non ha tempo per andare in vacanza. Grazie a tutti e buon pranzo per quanto mi riguarda.
Grazie, buona giornata, buone vacanze.
Grazie, noi lavoriamo sempre, noi siamo sempre pure a Ferragosto. We need nothing more. Every step of the way.